Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Eccoci qua, buonasera, buonasera, una nuova puntata, cioè no, la prima puntata di Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Siamo sempre noi, ci siamo lasciati a fine giugno, Lara Pipitone,
Sara Mignolli
e Chiara Pappalardo.
Eccoci, saremo con voi tutto l'anno, è iniziato un nuovo palinsesto, quindi tutti martedì sera o quasi ci troverete qua, dalle 8:30 alle 9:30. Allora, si parlerà di scuola in queste puntate, noi ci abbiamo già lavorato, i temi sono tanti. Cercheremo di farlo con tutti voi, ascoltatori prima di tutto, docenti, studenti e i cosiddetti esperti, a seconda ovviamente degli ambiti che tratteremo. Volevamo dire la novità è che abbiamo una casella di posta.
Potete scriverci se volete.
Se volete, ma anche se volete proporci magari dei temi, degli argomenti, la casella è scuola@radiopopolare.it. Abbastanza facile, scuola@radiopopolare.it. E invece per intervenire in diretta vi ricordiamo i riferimenti, sono i soliti, per la mail diretta@popolarenetwork.it, per telefonare 02 33 001 001, per scriverci WhatsApp, Telegram, SMS, come volete, 331 6214 013, per qualsiasi tipo di messaggio. Volevamo comunicarvi anche, vero Sara, degli appuntamenti prossimi,
importanti.
Ci sarà un tavolo nazionale a Roma il 18 ottobre, adesso vi dirà un po' Sara, e il primo appuntamento milanese invece sarà il 18 settembre, ok, stavo sbagliando, a Milano al Parco Trotter, nella stanza delle scoperte, alle ore 7, c'è un appello per la scuola pubblica, sì, a cui tutti siamo invitati.
Il tema è quello delle indicazioni nazionali, delle nuove indicazioni nazionali, e in particolare l'evento del 18 ottobre a Roma, per cui si sta adesso un po' progettando il tipo di mobilitazione che sarà nazionale.
Sarà nazionale e forse ci sarà anche uno sciopero, immagino.
Infatti,
in quel momento.
Probabile, è un tavolo interassociativo, quindi partecipano tutte le istituzioni, le associazioni, anche il terzo settore, cioè tutti coloro che hanno a cuore
la scuola.
La scuola democratica, che sono un po' preoccupati per questa nuova linea che il ministero sembra voglia
portare avanti, senza se e senza ma. Quindi ricorderemo nelle prossime puntate, però pensiamo che sia importante partecipare e capire anche, se cercate proprio banalmente, se googolate Tavolo Nazionale per la Scuola Democratica, vengono fuori tutte le associazioni, sono tante che vi partecipano. Però stasera... pare che ci sia un problema tecnico, forse non avete sentito Sara.
Oh no!
Oddio!
La mia voce preziosa! Lasciatemi un appello, mi sentite?
Si sente?
Sì, si sente.
Dai, adesso sì, spero di sì, magari ripetiamo, abbiamo parlato del Tavolo Nazionale per la Scuola Democratica che si terrà il 18 ottobre a Roma.
E il 18 settembre, primo appuntamento a Milano al Parco Trotter.
Al Parco Trotter, nella stanza delle scoperte, alle ore 7. Comunque, ripeteremo tutto nelle prossime puntate. Allora, questa sera, per iniziare l'anno, parleremo dei libri di testo. Siamo a inizio anno scolastico, sappiamo che i genitori sono alle prese con l'acquisto dei libri di testo e questo comporta come dire, ha un impatto.
Un impegno,
sì, sia fisico, sia concreto che ed economico. Ricorderemo che, adesso ve lo spieghiamo, ci sono dei meccanismi differenti tra la scuola primaria e la scuola secondaria. Per la scuola primaria i libri sono
forniti dal comune.
Dal comune, quindi sono gratuiti.
Gratuiti per le famiglie.
Per la scuola secondaria invece inizia il vero salasso per le famiglie. Quindi questa sera avremo tre ospiti e ragioneremo insieme su alcuni nodi, viene da dire nodi concettuali rispetto all'adozione dei libri di testo e anche su alcuni dati. Avremo a disposizione, vi racconteremo di una serie di costi e anche come dire, che cosa succede alle famiglie quando si accingono, no? a comprare questi libri e all'opzione che non è sempre praticabile, per esempio, dell'usato.
Certo.
Poi capiremo perché. Quindi cercheremo di capire il ruolo delle case editrici e ascolteremo poi il direttore di Altro Consumo che ci racconterà di alcune ricerche, quindi di alcuni dati che hanno scoperto. E infine sentiremo una responsabile di MCE, che è il Movimento di Cooperazione Democratica, educativa,
tutto
scusate,
democratico.
Tutto democratico stasera, mi viene solo democratico.
Democrazia.
Movimento di Cooperazione Educativa e ci racconterà di un progetto che esiste in alcune scuole di un'adozione alternativa. Allora direi che ci ascoltiamo subito,
Fabio.
Fabio. Ci ascoltiamo subito Fabio Ferri, che è responsabile delle attività multimediali in Mondadori Education e Rizzoli Education. Ce l'abbiamo già?
Buonasera.
E niente, è stato un inizio un po' così, dopo due mesi anche noi, mixer, microfoni.
Fabio, ma tu senti la mia voce?
Molto poco.
Ah, ecco, allora è vero. Niente.
Ah, si sente poco?
Io la sento poco.
Urlerò.
Adesso ti sento bene.
Adesso molto meglio.
Ok, vedi?
Sto urlando.
Ci dobbiamo resettare un po'. Va bene.
Certo.
Allora, Fabio, prima domanda.
Sì.
Semplice ma ampia. Che cosa significa occuparsi di editoria per la scuola?
Allora, innanzitutto, se posso, è un po' di rito, ma vi ringrazio dell'invito, dell'occasione di provare a raccontare quello che faccio e saluto voi e tutte le vostre ascoltatrici e vostri ascoltatori. Cosa vuol dire fare l'editoria scolastica? Io credo in generale, in un paese insomma, come l'Italia, ma forse un po' anche tutto il mondo, un editore secondo me è un'anima anfibia, nel senso che è indubbiamente un'azienda, voi avete già anticipato che ci sono una serie di temi di business, come si dice appunto qui a Milano, ma un editore serio, un editore grande o piccolo, non c'è, perché lo fanno tutti, è anche un agente culturale, cioè un paese sano, un paese democratico, si misura anche questa democrazia dalla qualità dei suoi editori, cioè un editore vende un prodotto, diciamolo volgarmente, ma sta cercando anche di fare un'operazione culturale.
Ci riesce? Secondo me sì.
Secondo me sì, forse nell'editoria scolastica si vede molto meno, perché c'è un pubblico che è quello dei genitori, che è un pubblico specifico, ma forse magari il resto del paese lo vede meno, però è un editore che cerca di riceve alcune indicazioni, che sono poi delle norme, perché le indicazioni nazionali non sono altro che delle norme che la scuola tutta e tutti gli operatori che stanno nella scuola, le maestre, i maestri, le professoresse, i professori, chi fa libri di testo, eccetera,
sono costretti a seguire, no?
Esatto, ma cerca anche di farlo nel modo migliore possibile, senza rinunciare, per esempio, a una pluralità di punti di vista o a trovare soluzioni diverse, magari per lo stesso problema. Un editore che ha un catalogo grande, come per esempio quello in cui io mi trovo a lavorare, ha per esempio libri tra loro molto diversi, magari che dicono anche cose contrastanti, no? Poi su temi come la storia o la filosofia è facile avere anche punti di vista che sono ideologicamente diversi, magari questa cosa si vede meno bene in un libro di fisica, dove pure esistono modi diversi di raccontare lo stesso fenomeno, ma se vogliamo dire, diciamo, dal punto di vista ideologico, un libro di storia, e forse proprio queste nuove indicazioni nazionali alla storia dedicano così tanto spazio e così, insomma, tanto rumore si sta facendo, perché la storia è forse per tanti di noi un po' la materia che prova a descrivere il nostro stare nel mondo, il nostro capire, certo, il mondo. Quello che fa un editore scolastico, credo, quando ci riesce bene, fa un prodotto, ma cerca di dare anche un servizio. Cioè, una cosa che forse si dimentica spesso è che i principali collaboratori di una casa editrice scolastica sono gli insegnanti. Quindi le persone che lavorano in una casa editrice sono poi le persone che si trovano a lavorare nella scuola.
Sai, più che si dimentica, spesso non si sa, anche perché i genitori, ma non solo, insomma, come dire, i nomi che ci sono sulle copertine poi dei libri scolastici rimangono sempre grandi nomi, anche se sono morti, no?
Esatto. Diceva un vecchio direttore editoriale con cui io ho avuto la fortuna di lavorare, che una cosa che spesso si ignora, ma non per cattiveria, è proprio per il motivo per cui dicevi tu, è che l'editoria scolastica non è un'editoria d'autore, cioè in cui c'è un singolo genio romantico che scrive un libro da solo nel vuoto, ma è un'editoria di progetto, cioè un'editoria in cui lavorano tante persone, tanti autori, collaboratori, che scrive gli esercizi, che scrive le analisi dei testi, insomma è un libro che nasce plurale, e in questo senso secondo me un libro di testo è un bel esercizio di democrazia anche lavorativa, nel senso che tante persone si trovano a lavorare insieme. Ecco, questo, se mi concedete un po' l'inizio un po' altisonante, è quello che io credo oggi sia fare un libro per il mondo della scuola.
Senti, ma entrando più nel presente,
sì,
le nuove indicazioni,
esatto, quanto hanno impattato in questi mesi sul lavoro editoriale?
Allora,
se è cambiato qualcosa, che cosa è cambiato? Che tipo di lavoro avete dovuto fare per far fronte
a queste richieste?
Se posso dire, una riforma, qualsiasi essa sia, presenta a un editore scolastico due sfide. Una è fare dei libri nuovi che rispondano alle nuove indicazioni nazionali. Facciamo un esempio concreto: è cambiata la periodizzazione della storia, per esempio, tra la scuola primaria e le cosiddette, quelle che una volta si chiamano le scuole medie, oggi insomma la scuola secondaria,
sì,
di primo grado. Oppure, se pensiamo invece a ragazze e ragazzi più grandi, non esiste più la geostoria, ma si torna alle superiori a studiare la storia in una lezione e la geografia nell'altra. Significa che questi libri vanno fatti, nel senso,
certo,
che i libri che in questo momento esistono non ci sono.
Quindi sicuramente quest'anno, oddio, l'anno prossimo, insomma, quando,
sì,
entrano poi in vigore, sicuramente le famiglie devono acquistare il nuovo, per forza.
Esattamente.
Il libro di geostoria non c'è più, per esempio.
Esattamente. Però nel mondo, insomma, di un editore non esistono solo le novità, ovviamente,
certo,
o come dicono gli addetti ai lavori, la front list, no? Cioè le novità che ogni anno escono, ma c'è anche un catalogo. E non per forza, ovviamente, gli insegnanti sono disposti magari ad abbandonare un libro con cui si trovano bene perché manca un pezzettino. E allora quello che gli editori fanno è normare con nuovo materiale, nuovi fascicoli, nuovi oggetti digitali, insomma, in tanti modi diversi, provare a mettere a norma anche dei libri che già sono nella scuola e che...
Quindi si possono aggiungere magari degli strumenti,
esatto,
mantenendo,
esatto,
l'edizione precedente.
Esatto, esatto. E l'altra sfida che ha un editore è quella dei tempi. Nel senso,
certo,
che ovviamente il Ministero, nel momento in cui ci trasmette a noi cittadini delle nuove indicazioni, lo fa con i suoi tempi. L'editore, che poi appunto è un'azienda, come anticipavamo prima, deve poi fare in tempo, perché poi la scuola ha dei suoi tempi molto precisi. Un libro di testo esce, diciamo, intorno a gennaio, febbraio, per poi essere adottato intorno a maggio, per poi entrare...
Sì, a maggio deve essere adottato definitivamente.
Esatto,
quindi, sì,
esattamente.
Certo.
E quindi se tu non fai il libro entro questa finestra utile, che nel gergo si chiama la propaganda, cioè il momento in cui si raccontano agli insegnanti le novità di quell'anno, tu non entrerai nel mercato. Quindi queste sono un po' le due sfide. Poi forse ce n'è una terza, che secondo me è quella più divertente, è di fare da cerniera, da conduttore, chiamatelo come volete, tra le indicazioni del Ministero e poi la libertà, la prassi, la creatività di ogni insegnante. Nel senso che ogni libro è un modo di vedere quella disciplina, è un modo di proporre delle attività.
Ah sì, è anche un
Quindi,
mondo, nel senso che i libri di
esatto.
testo insomma, sono molto, molto, molto ricchi, no? Per cui è anche il taglio
Esattamente.
dell'insegnante che poi decide cosa
Esatto.
utilizzare e cosa no. Senti,
E
Fabio,
poi,
sì, vai,
dimmi.
l'ultima, vai, ti ascoltiamo.
No, bisogna poi anche considerare che tutti noi siamo, non amiamo sempre il cambiamento, quindi poi la difficoltà anche dell'editore è trovare un modo di proporre alla scuola, in un modo che funzioni per insegnanti e per studenti, magari delle cose che a prima vista l'insegnante trova un po' spaesanti. Faccio un solo esempio pratico, giusto per non fare
Sì.
sempre discorsi astratti. L'insegnamento del latino in scuola, alla scuola media è una novità assoluta. Quindi servono dei nuovi libri, ma in questo momento le persone che dovranno essere chiamate a fare questo insegnamento dell'EL, cioè il latino per educazione linguistica, non hanno un'abitudine nell'insegnamento di questa lingua.
Certo, perché sarà
Perché
anche
non.
difficile scegliere il libro di testo.
Esattamente, esattamente. E quindi in parte questo compito di aiuto, ma anche di formazione professionale, di aggiornamento, sarà comunque fatta dagli editori, insieme agli insegnanti. Quindi questo è l'ultimo aspetto di cosa vuol dire avere una novità come le indicazioni nazionali.
Certo. Senti Fabio, il discorso è interessantissimo, magari un'altra
Sì,
volta ne
approfondiremo.
approfondiremo. Ti lasciamo adesso, grazie tantissimo per
Grazie
essere stati
a
con
voi,
noi.
buona serata. Se
Grazie.
posso solo una cosa, vi
Certo.
faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura e vi
Credi?
complimento davvero per la scelta della sigla perché è una cosa scicchissima.
Brava
Quindi davvero
Chiara.
grazie
Grazie.
e buon lavoro.
Grazie mille.
Mille. Ciao.
Ciao, ciao,
Buona serata.
ciao, ciao. Ci ascoltiamo intanto Il gatto e la volpe di Bennato.
Dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo.
Eccoci qua. Allora, dicevamo prima, Sara, che per la primaria è completamente diverso.
Esatto.
È diverso perché per la primaria i libri sono gratuiti.
Sì, o meglio, è l'ente locale, quindi il comune, che deve garantire l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, e perché c'è un decreto legislativo del 297 del 1994 e l'articolo 27 della legge 448 del 1998, quindi parecchio tempo che appunto le famiglie sono, almeno da questo punto di vista, sollevate da un'incombenza economica. E tra l'altro leggevamo, vero Lara, che i libri di testo vengono consegnati alle famiglie oggi semplicemente attraverso il codice fiscale.
Sì.
Si presentano in qualunque cartolibraio, che sia ovviamente iscritto al portale del Comune di Milano, col codice fiscale la scuola, e il libraio ordina e poi consegna i libri di testo. Questo vale sia per i bambini iscritti alle scuole primarie di Milano e non residenti nel Comune di Milano, quindi possono essere residenti nel Comune di Milano e andare a scuola da un'altra parte.
Ah, comunque certo.
Il Comune fornisce i libri.
Comune di residenza per tutti.
Esatto.
No?
Mm. Anche i minori in istruzione parentale, che sono quindi l'homeschooling, i bambini che per qualche ragione i genitori scelgono di non andare a scuola, possono comunque ottenere da
libri
parte
gratuiti,
del Comune i libri.
Sì.
E poi ci sono, non so, i minori in affido alle famiglie residenti in Milano, i minori apolidi,
certo,
profughi, e anche i CPA. Quindi anche l'istruzione, diciamo, primaria per gli adulti e gli adolescenti è fornita dal Comune di Milano. Tra l'altro abbiamo visto un po' quali sono le spese, perché ovviamente è vero, non è a carico delle famiglie,
non
ma...
non sono bruscolini, eh?
Direi di no, perché il Comune di Milano ha deliberato nel 2025-2026 solo per le cedole dei libri, quindi le cedole librarie, 2.050.000 euro.
Ammazza.
In realtà, guarda, facciamo
non è
perché se a fronte di una popolazione scolastica stimata intorno ai 41.600 alunni e alunne,
quindi
iscritte,
quantina di euro a testa?
Sì, 49 rotte euro a testa.
Comunque, insomma,
considerando che sono almeno 7-8 libri.
Sì, più il resto che il comune stanzia,
certo,
per il diritto allo studio.
Sì, assolutamente sì. Che in effetti l'ente locale deve garantire.
Poi non so se funziona così. Il diritto allo studio, gli educatori, noi.
Gli educatori, personale ATA.
Personale ATA, il tutto comune, i trasporti.
Tutta la
certo.
parte sulla disabilità, gli sportelli psicologici, tutti erogati dal.
Comunque, ho letto questi giorni, l'avrete letto anche voi, che il comune di Assago. Evidentemente si è dichiarato ricco. Il sindaco ha detto che in questo momento hanno dei soldi e sono riusciti a offrire libri gratuiti fino alla terza media.
Ah, questo è molto bello.
Questo è perché effettivamente c'è, come dire, uno scacco, c'è uno stacco importante, no? Tra la primaria e poi l'arrivo in prima media.
Infatti la secondaria di prima e di secondo grado il costo è tutto a carico delle famiglie ed è sempre un costo sempre più gravoso. Pensiamo che fra il 2020 e il 2024 il prezzo medio dei libri è aumentato dell'8% alla secondaria di primo grado e di più del 9% alla secondaria di secondo grado.
Sì.
Infatti per approfondire questo argomento abbiamo invitato Alessandro Sessa, che è il direttore delle pubblicazioni di Altro Consumo. Altro Consumo è un'associazione che tutti conosciamo, che si occupa di diritti dei consumatori e di informazioni sui consumi. È su uno degli ultimi news di Altro Consumo, si parlava proprio di questo. Quindi è vero, direttore?
Sì, è vero. Noi abbiamo preso in considerazione le stime di spesa che ha comunicato l'AIE, quindi l'Associazione Italiana Editori, e l'andamento della spesa degli ultimi anni. Abbiamo, come dire, cercato di avere un po' un quadro della situazione. Quindi per quanto riguarda quest'anno, le stime di aumento di spesa parlano dell'1,7% per quanto riguarda la scuola media, ecco, diciamo, per capirci, e dell'1,8% alle superiori. Sono aumenti che di per sé sono abbastanza in linea con l'inflazione, però vanno ad aggiungersi agli aumenti degli anni precedenti. Quindi diciamo che negli ultimi anni siamo arrivati a un aumento dell'8-9%, ma soprattutto al di là dell'entità dell'incremento da un anno all'altro è proprio l'importo in euro a essere piuttosto rilevante. Consideriamo che quest'anno una famiglia spende in media 190 euro per le scuole medie, 279 per i licei, 241 per gli istituti tecnici, quindi un ciclo di scuole, poi diamo la cifra anche in questi termini che, come dire, fa ancora un po' più effetto, spendiamo 600 euro per i tre anni di scuola media, 1200 euro per di media per le superiori, quindi insomma sono importi piuttosto consistenti. Se poi consideriamo che tutte le altre spese relative all'iscrizione a scuola, il corredo eccetera eccetera, non è una cifra da sottovalutare.
Certo.
Ma in effetti, a proposito di questo tema, un articolo uscito sul Post il 30 agosto riporta che secondo i dati forniti dall'AI, l'Associazione Italiana dei Lettori, e relativi all'antitrust, negli ultimi 10 anni le vendite dei libri scolastici sono, come stavamo dicendo, aumentate. In quest'articolo parlano del 13%. Nonostante però il numero degli studenti, della popolazione degli studenti, stia diminuendo. Anche quest'anno abbiamo registrato un calo persino in primaria, insomma, di iscrizioni al primo anno di scuola. Quindi ci stavamo chiedendo, ma qual è la ragione di questo aumento? Forse legato alla frequente uscita di nuove edizioni, che quindi rendono inutilizzabili quelle precedenti, poi ora con le nuove indicazioni ancora
abbiamo sentito,
esatto. No, no. Cosa ne pensa?
Sì, allora, questa interpretazione che date è verosimile, nel senso che anche noi abbiamo svolto un'inchiesta che conferma questo fenomeno. Noi siamo andati a chiedere a un campione di popolazione italiana rappresentativa, diciamo, della popolazione generale, per capire le loro abitudini per quanto riguarda l'acquisto dei libri scolastici. Abbiamo rilevato due cose fondamentali. La prima è che c'è una certa propensione all'acquisto dell'usato, quindi una famiglia su tre acquista o intende acquistare libri usati, questo soprattutto per una questione di risparmio, ma anche per una riduzione degli sprechi, diciamo così, anche se ovviamente la componente portafoglio è quella che pesa di più. Però a fronte di questa propensione si incontrano anche difficoltà proprio dovute al fatto che spesso le edizioni dei libri vengono cambiate anche su piccoli dettagli ogni anno, e questo non dico che impedisca, però in ogni caso scoraggia l'acquisto del libro usato, perché poi il ragazzo rischia di trovarsi in difficoltà perché le pagine non corrispondono, eccetera, eccetera. Quindi
soprattutto
questo può spiegare.
Sì, soprattutto, scusi, la interrompo, nella scuola secondaria di primo grado, questo aspetto delle pagine che sembra banale, ma non lo è per niente, perché abbiamo visto anche noi più volte, no, che quando ci sono dei ragazzi che hanno delle edizioni differenti, bisogna stare dietro, perché diventa
esercizio
problematico.
Esercizio a pagina, esercizio
per loro.
3 a pagina 50, esatto. Non c'è.
Mi scusi, l'abbiamo interrotta.
No, ecco, sì, stavo proprio dicendo che da un lato gli italiani, le famiglie sono molto predisposte all'acquisto dell'usato, sia per risparmiare sia per appunto anche un aspetto di tutela dell'ambiente, diciamo, di riduzione degli sprechi. Però questo fenomeno degli aggiornamenti continui delle edizioni dei libri, che quindi, come dire, alla fine rischiano di mettere in difficoltà il ragazzo a scuola, in un certo senso è un deterrente all'acquisto dell'usato, ed è proprio su questo aspetto, tra l'altro, che l'antitrust ha aperto di recente un'indagine conoscitiva proprio per capire se nel mercato dei libri scolastici esistono dei fenomeni distorsivi, diciamo così, che vanno a toccare sia il tema dell'aumento dei prezzi che appunto abbiamo visto negli ultimi anni, ma soprattutto il fatto che in un certo senso queste pratiche che vengono messe in atto di aggiornare i libri in modo tale da incentivare l'acquisto del libro nuovo possa essere alla fine un danno per i consumatori.
Certo. Ascolti, abbiamo prima accennato alle spese complessive sia per la scuola secondaria di primo grado che di secondo grado. Allora, il Ministero, non so se gli ascoltatori lo sanno, ogni anno fissa dei tetti di spesa, per cui dice in prima media non si può spendere più di tot, in seconda più di tot, in terza più di tot. Però dal punto di vista degli insegnanti, noi siamo insegnanti delle scuole medie, diciamo così, non sono quasi mai realistici, perché il tetto è sempre inferiore alla somma di tutti i libri che bisogna acquistare. Quindi che cosa succede nella pratica? L'usanza è quella di indicare consigliati alcuni libri di testo, ma attenzione, noi non possiamo indicare consigliati praticamente nessuno se non antologia, perché è considerata una monografia e non un manuale. Quindi la coperta è cortissima, c'è quest'usanza e allora forse ci chiediamo, quella dei tetti di spesa forse non è una misura così efficace, o comunque lo è nella pratica, è aggirabile. Quindi secondo lei ci potrebbero essere degli altri interventi, se rimaniamo sempre in questa modalità di acquisto dei libri di testo, senza pensare adesso a modalità alternative, degli interventi che potrebbero alleggerire in qualche modo o la spesa economica o la richiesta forse da parte della scuola?
Quello che avete detto voi sui tetti di spesa è vero, cioè è assolutamente corretto lo scenario che avete rappresentato e trova conferma anche nell'indagine che abbiamo svolto noi fra i consumatori, i quali affermano che diverse volte è capitato loro di dover provvedere nel corso dell'anno ad acquisti supplementari di libri, vuoi perché, come avete giustamente detto voi, un libro consigliato poi in realtà diventa obbligatorio, poi perché anche nel corso dell'anno vengono poi indicati acquisti ulteriori di libri di testo. Quindi indubbiamente il discorso dei tetti purtroppo è facilmente aggirabile da quello che succede nella realtà. Quali altre soluzioni? Negli ultimi giorni è stata prospettata la possibilità che nella prossima legge di bilancio venga inserita la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi l'acquisto dei libri, così come avviene per altre spese scolastiche, pensiamo alle gite, ai corsi supplementari, alle tasse di iscrizione,
le attività sportive,
esatto. Quindi diciamo che la detrazione fiscale dell'acquisto dei libri può essere una misura che ha senso, purché chiaramente privilegi soprattutto i redditi più bassi, quindi venga riconosciuta a chi ha l'ISE entro determinati limiti, però è importante che il tetto che viene stabilito per poter usufruire della detrazione fiscale sia adeguato, perché se si stabilisce una detrazione fiscale per acquisti che non superino una determinata soglia e poi nel corso dell'anno, come abbiamo visto, la spesa aumenta perché vengono chiesti nuovi libri, oppure negli anni successivi ci sono ulteriori aumenti e la detrazione rimane invariata, rischia di diventare una misura poco efficace. Per cui, riassumendo, io ritengo, noi anche come Altro Consumo riteniamo che la misura della detrazione fiscale sull'acquisto dei libri, soprattutto per i redditi più bassi, sia assolutamente una strada percorribile, purché i tetti di spesa per poterne usufruire siano adeguati.
Ok, certo. Perfetto, grazie mille direttore, è stato prezioso, la ringraziamo.
Grazie per l'invito, grazie.
Grazie,
grazie, buona serata.
Arrivederci.
Buona serata.
Allora, volevo leggere un messaggio di Antonia che fa una precisazione sui libri gratuiti e dice che è obbligatorio per legge garantire i libri di testo nella scuola primaria,
certo,
come abbiamo detto prima,
detto
che i CPA, e non in tutti i comuni, ricevono i libri gratuiti solo nel settore dell'alfabetizzazione in italiano per stranieri. Perché è un settore in cui gli insegnanti afferiscono alla scuola primaria.
È un dato utile, in effetti. Oltretutto devono, mentre per le scuole pubbliche è sufficiente l'invio dell'anagrafica scolastica, invece sono i centri a dover specificare chi ha acquistato o eventualmente acquista il testo all'interno dei CPA.
Sì, comunque...
E sono su Milano erano 2025-2026 100.000 euro come tetto di spesa.
Lei dice per esempio che Sesto San Giovanni per esempio
non li fornisce,
per cui anche questo dipenderà forse da quanto poi possono stanziare i comuni
l'ente
per il
locale.
Diritto allo studio, sì, l'ente locale in genere. Comunque insomma i libri di testo sono un bel problema, ci piacerebbe sentire qualche genitore che avesse voglia di darlo.
Sono un bel problema, possono anche trasformarsi in una buona risorsa, però, perché
certo.
Non solo, no?
In che senso?
Una risorsa.
Certo, sono utili. Esistono perché sono utili.
Un'editoria scolastica di qualità che fornisce materiale utile anche agli insegnanti, con piattaforme, giochi.
No, no, ma infatti.
Certo, però il problema è il costo che ricade sulle famiglie.
È il costo per le famiglie, anche adesso proprio prima diceva, spesso ultimamente si aggiungono degli orpelli, però non lo fanno tutte le case editrici,
no,
o forse anche le scelte dei docenti, no? Spesso i docenti si sentono maggiormente rassicurati nel prendere l'ultimissima edizione che magari è un po' diversa da quella precedente, ma soprattutto adesso noi che viviamo nella scuola, questa cosa dei tetti dei libri di testo è effettivamente abbastanza inquietante. Per esempio il libro di religione non si può mettere come opzionale, eh? Mentre il libro di antologia sì.
Chissà perché.
Vabbè. Va bene, ci sentiamo un'altra canzone, eh? Cosa dite? Ci sentiamo Easy Money di Johnny Marr. Eccoci, siamo tornati a Fuori Registro. Stiamo parlando, per chi si fosse collegato in questo momento, dei libri di testo di tutto il mondo che sta intorno all'adozione dei libri di testo per le scuole secondarie. Abbiamo raccontato che la primaria i libri per le famiglie sono gratuiti e che invece nell'editoria per la scuola secondaria
è a carico delle famiglie.
È a carico delle famiglie e spesso c'è anche una sorta di obbligo da parte dell'editoria di aggiornare, no? Esatto. I contenuti alle direttive, diciamo così, del ministero. Vi ricordiamo, se volete scriverci, la mail che è diretta a popolarenetwork.it. Per telefonare in diretta è 02 33 001 001. Se volete scriverci dei messaggi in qualsiasi forma, SMS, WhatsApp o Telegram, 331 621 4013. Abbiamo sentito il direttore di Altro Consumo che ci ha dato tantissimi dati. Però volevamo anche far conoscere ai nostri ascoltatori delle
alternative.
Perché esiste un'alternativa all'adozione.
Molti insegnanti non adottano, per esempio, scelgono di non adottare i libri di testo, ma di proporre contenuti didattici e disciplinari per i loro alunni in modo, diciamo, diverso, con approfondimenti diversi.
Sì, si può usare la biblioteca scolastica, si può usare tutto il materiale che poi l'insegnante produce. Io per esempio l'anno scorso in terza il libro di antologia, che era opzionale, alla fine non l'ho fatto comprare e ce la siamo cavati. egregiamente.
Noi per esempio, io uso moltissimo gli albi illustrati, quindi anziché le letture sul libro di lettura,
certo,
preferiamo utilizzare direttamente il libro su cui lavoriamo, diventa uno strumento utile anche per fare grammatica, sintassi, non
sì,
necessariamente.
Sì. Ci sono varie altre possibilità, diciamo che non c'è un obbligo, no?
No,
non c'è un obbligo.
No.
E esistono, adesso noi sentiremo a breve Marta Marchi di MCE, che è sempre Movimento di Cooperazione
Educativa Democratica.
Però, esatto, però prima Chiara ci racconta un attimo l'esistenza di una piattaforma che si chiama Saperi Condivisi.
Sì, è una piattaforma bellissima perché è nata, anzi partirà da settembre, intanto un progetto pilota sui primi anni delle scuole secondarie di secondo grado su alcune materie e poi si estenderà ad altre materie. L'idea è quella di estenderla anche alla scuola secondaria di primo grado. Ma che cos'è questa piattaforma? È una piattaforma nata da un'idea di Centro Spazi Comuni in collaborazione col Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma 3 e in partenariato con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Questa piattaforma offre ai docenti e alle famiglie la possibilità di scaricare gratuitamente dei testi pubblicati con licenza Creative Commons, purché ovviamente le scuole li usino, li adottino come testi in adozione. Questa è una delle possibilità per aiutare le famiglie. Abbiamo una mail di un genitore che ci racconta che a Brescia, dice: qui a Brescia, nel liceo che frequentano i miei figli, il comitato genitori offre un valido servizio attraverso una piattaforma di compravendita di libri, tutto al 50%, transazioni economiche attraverso il comitato senza commissioni, solo una piccola quota associativa che permette anche di erogare borse di studio. Per cui delle soluzioni altre ci sono e abbiamo qui Marta Marchi di MCE, che invece ci parla di un'altra soluzione possibile. Buonasera Marta, c'è?
Buonasera, sì ci sono. Buonasera a voi, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
Buonasera Marta.
Buonasera, allora vi parlo di quella che comunemente viene definita, chiamata adozione alternativa.
Certo.
Ecco. Però ci si rifà a delle norme, anche qui a delle leggi. Tecnicamente poi invece si parla di strumenti alternativi al libro di testo, una scelta che si può fare da tantissimi anni, che è nata, diciamo, nasce dalla base culturale, da spinte culturali e sociali negli anni 60, ma che poi si è sviluppata nel tempo. Diciamo che la legge di riferimento, diciamo, più conosciuta e importante è una legge questo numero 517, legge dell'agosto del 1977. Siamo, diciamo, nel momento in cui si nascono e diffondono le scuole a tempo pieno, quindi il tempo si prolunga, ecco, il tempo pieno. La scuola a tempo pieno non è la scuola delle 8 ore.
Diciamo che non è la scuola del tempo lungo, ma era la scuola in cui il tempo pieno aveva una funzione, una dimensione pedagogica.
Esatto, perché si fanno diverse scelte, no? Si fanno scelte che riguardano come fare scuola, quali sono i tempi e gli spazi adatti ai bambini. La classe, come si costituisce la classe, anche i numeri dei bambini, insomma, diciamo che varie scelte vengono fatte in quegli anni. Sì. E all'interno, diciamo, di questo panorama di scelte, che non sono state facili, non sono arrivate così facilmente, ma insomma per tanto lavoro degli insegnanti, di gruppi, di associazioni, anche dei genitori, ecco, si arriva anche a fare questa scelta che è di una pluralità di libri che si adattano meglio ai bambini che, diciamo, che sono diversi, ecco, che sono diversi per provenienza, per già da allora, voglio dire, non
già, certo, diciamo, già da quando sono nati.
Già da allora, già da quando nascono, uno diverso dall'altro, ma poi diciamo in quel momento c'erano famiglie che arrivavano dal sud, si spostavano al nord, e così gli spostamenti, diciamo, sono continuati. E per ritornare alle classi di oggi, insomma, abbiamo delle classi che sono delle classi che rappresentano un po' il mondo, e secondo me è un valore grandissimo che abbiamo oggi. Allora, ecco, io sono entrata a scuola in quei tempi, sono entrata in una scuola a tempo pieno che, fra le scelte, scelta appunto di fare un'attività di laboratorio per piccoli gruppi, di aprire le classi, non di restare all'interno della propria classe, ma di aprirsi agli altri formando degli altri gruppi di lavoro. Dico anche una cosa che non è scontata: era importantissimo le due ore del gioco e della mensa, erano importantissime, perché lì conoscevamo meglio i bambini, anzi, certo. Direi sì, perché quello
è tempo scuola, no?
Lo si dice, quello è un tempo scuola,
lo si dice anche adesso, anche se sì, come dire, si è un po' svuotato, no? Però...
sì, si è un po' svuotato, esatto, sì, i motivi sono tanti, bisognerebbe fare una puntata sì, a parte su sì, come la scuola è cambiata, ecco. E quindi io entro in questa scuola, e in questa scuola da sempre, dall'inizio, da quando è stata fondata, si fa, come si fa in tante altre scuole a tempo pieno, l'adozione alternativa al libro di testo. E per appunto, io sto a Padova, e per portare una motivazione, perché il discorso sarebbe molto molto lungo, no? Qui c'è un famoso bellissimo orto botanico, ecco, immaginiamo che la classe sia un piccolo orto botanico con tutte le piante, specificità delle piante, tutte le piante diverse, ecco, sì. E pensiamo che la classe sia questo, un piccolo orto con tutti i bambini diversi, con le loro provenienze, culture, lingue, voglia di conoscere, domande, ecco. Per far crescere questi bambini occorrono, come le piante, dei terreni adatti, oppure delle diverse esposizioni al sole, alla luce, quantità di acque diverse, ecco. Mi faccio sempre questo paragone per spiegarlo, e quindi secondo chi fa adozione alternativa al libro di testo servono tanti libri diversi.
Certo. Senti, ti faccio una domanda. Mi avevi detto che questa scuola, questa particolare scuola, poi immagino si sia diffusa, ci sono altre scuole che...
Sì, in Lombardia ce n'erano molte, sì, sì, sì.
Ed è possibile anche alla secondaria di primo grado, mi dicevi?
Sì, è possibile anche alla secondaria. Allora, si può fare appunto, come avete detto voi prima, usando le cedole, rimanendo all'interno dei tetti di spesa, che comunque vanno assolutamente
però senza cedole alla secondaria, pagano i genitori.
Alla secondaria non c'è la cedola, ci sono procedure diverse, si stende un'idea, un progetto, ecco,
cioè, e si può fare per legge,
si può fare, sì sì, ecco. Io infatti avrei molto piacere che, se farete ancora puntate, che parlassero soprattutto gli insegnanti che oggi fanno lezioni alternative, ce ne sono che lo fanno, ecco, non ci sono più, ci sono ancora alcune scuole che, diciamo, totalmente fanno questa scelta, però adesso è molto eterogenea la scelta, la può fare un dipartimento alla secondaria, la può fare un team di docenti alla primaria, insomma è diverso, la può fare anche l'insegnante singola, nonostante, insomma, certo, a volte ci siano molti ostacoli. Dico una cosa sugli ostacoli, perché mentre è pacifico che si scelga il libro di testo, nessuno viene a contestare l'insegnante che sceglie quel determinato testo di quella determinata casa editrice, ecco, ci sono degli ostacoli invece per chi fa l'adozione alternativa, e il primo di tutto è che non si conosce la legge, non si conosce che c'è questa possibilità, e questa non conoscenza è a tutti i livelli, dall'insegnante al genitore al dirigente scolastico. E poi volevo assolutamente dire questo, che in rete ci sono diversi riferimenti facili da rintracciare. E allora sì, vi volevo dare delle parole chiavi che
certo,
ognuno si può poi...
Vai.
Ricerca adozione MCE, la prima parola chiave, trovate tutta una serie di documenti anche per chi vuole farla e per superare questi ostacoli.
Quindi ricercazione, ricerca adozione, giusto?
Ricerca
democratica.
Adozione, ricerca adozione, perché sarebbe adozione MCE, perché
okay,
si basa sulla didattica della ricerca, quindi
certo,
vedi una classe attiva in movimento, e la scelta dell'adozione alternativa, che invece la fa l'insegnante a maggio, esattamente quando la fanno gli altri. Poi un'altra parola chiave è il manifesto, abbiamo scritto un manifesto di ricerca adozione. Un altro bel documento che trovate in rete è 500, si chiama così, 517, un numero magico, un talismano,
sì,
ed è la raccolta di testimonianze di chi l'ha fatto, e poi anche ADEI, che è la sigla che sta per Associazione degli Editori Indipendenti, ADEI per l'adozione alternativa, trovate un altro documento a sostegno di questo. Okay. Se volete che dica due parole sulle indicazioni nazionali, ditemi voi.
Ma allora, se sì, guarda, se riesci a essere super sintetica in due minuti, sì,
sì, super sintetica.
Indicazioni nazionali,
allora,
sì, vai, perché è anche un tema di cui si è occupato molto,
sì,
no, MCE?
Sì. Beh sì, ci sono tanti lavori in corso e forse dedicherete più avanti sicuramente, perché si sta muovendo un mondo, diciamo.
Sì,
anche.
abbiamo detto prima che c'è un tavolo, ci
esatto,
sarà un tavolo nazionale il 18 ottobre.
E l'appello per la Scuola Pubblica Democratica a Milano, il tavolo nazionale per la Scuola
esatto,
Democratica a Roma.
Sì. Esatto. Allora, le indicazioni nazionali sono un testo di riferimento. A cosa
certo,
servono? Servono per indirizzare, ecco, la costruzione dei curricoli educativi e didattici, rispettando però le differenze e anche le autonomie, diciamo, delle scuole. Sono ancora in vigore quelle, diciamo così, del 2012 e sono state riviste nel 2018. Le indicazioni nazionali che stanno per essere diciamo pubblicate o applicate, questo è un pensiero mio, insomma, avrebbero potuto almeno scegliere una dicitura diversa, più adatta, diciamo così, al contenuto che è cambiato. Al mio tempo si diceva un po' sei andato fuori tema, no? Ecco,
sì,
è successo secondo me un po' così, perché le parole hanno un significato, non sono propriamente, diciamo così, delle indicazioni.
Sono un po' delle prescrizioni, giusto?
Sono delle prescrizioni, ti danno i suggerimenti sui contenuti, si applicano dei restringimenti, per esempio, nei campi conoscitivi, disciplinari, cioè si fanno delle scelte proprio a livello di contenuto. C'è una cosa per la primaria, se vogliamo, vengono nominate le piccole biblioteche di classe.
Certo.
Quindi che di solito io conosco, per esempio la primaria, sono le insegnanti che si comprano loro con il bonus docente i libri per poi leggerli in classe con i bambini, spesso è l'insegnante stesso e i genitori che aiutano ad acquistare libri, invece è possibile fare adozione alternativa e acquistarne tanti diversi.
Per creare una biblioteca un pochino
per
più ampia,
approfondita,
sì, sì, più ampia. Sì, sì.
Vabbè, noi ripeteremo ovviamente la mobilitazione che ci sarà il 18
sì,
ottobre, giusto per non stare fermi, insomma, vorremmo dare voce a docenti, genitori, ascoltatori, tutti, ma anche a questo, perché appunto le indicazioni ne abbiamo già parlato, sono state approvate e qui poi c'è sempre un po' lo sconforto, no? Vabbè, mo ci tocca. Invece bene, no? Che la scuola si riattivi, non solo
altro che...
si mobiliti,
sì,
si mobiliti non solo nell'associazionismo, perché
no,
come dire, questo non si è mai fermato, bisogna recuperare un po' i docenti, perché sì, bisogna un po' recuperare soprattutto un po' la speranza, no? che si possa fare qualcosa, se non altro che si possa un po' discutere, no? Del nostro lavoro quotidiano, perché alla fine sembra un po' che noi siamo lì, ci dicono cosa fare, poi ovviamente non è così, adesso sto banalizzando, però ecco, tornare ad essere un
sì,
po' più protagonisti, no? Anche teorici della conoscenza.
Sì, però non ideologici, no, perché quello che emerge invece dalle nuove indicazioni è più un'ideologia che un concreto, reale fare scuola, cioè stiamo andando in una direzione ideologica che non è
più quella a cui ci sentiamo di appartenere. Per cui ecco, forse mobilitarci significa proprio questo, non mostrare il proprio dissenso.
Sì, ma e poi mettere al centro, diciamo, i ragazzi, i bambini, e ecco, cioè proprio io credo che bisogna ritornare un pochino, andare avanti, però avere chiaro che cosa significa fare scuola, insomma, fare scuola con loro.
Sì, e ci saranno anche occasioni però di discutere di metodologie alternative, no? di pratiche alternative del fare scuola, quindi magari potremmo...
No, certo, magari ci risentiamo Marta, faremo, se vuoi tu, se hai voglia, se sono le tue colleghe, però faremo sicuramente una puntata in cui approfondiamo...
Sì, io penso che se viene qualcuno che la fa oggi, che porta, certo, per esempio, io conosco un insegnante proprio della secondaria che può proprio illustrare bene le motivazioni che l'hanno portata a fare questa scelta, o altri insegnanti della primaria, insomma, forse si affonda un po' di più il discorso proprio sul fare scuola, che è la cosa più importante, insomma, e poi arrivano anche gli strumenti, i libri, però... ecco, sì.
Bisogna riparlare proprio un po' di quello. Grazie, sei stata gentilissima e ci risentiamo un'altra volta.
Grazie.
Ciao Marta, grazie mille.
Ciao, arrivederci, ciao, grazie.
Ciao. E c'è un'esperienza,
sì?
Hai Chiara?
Davide, che racconta, condivido un'esperienza personale. Nei 2 anni passati ho insegnato informatica in 2 diversi licei e in entrambi i casi ho trovato inadeguati i libri già adottati e perciò ho fornito del materiale da me prodotto ai ragazzi. Purtroppo il risultato così è che i libri non vengono acquistati per niente. Per quanto mi riguarda non avrei adottato un libro, ma i colleghi della stessa materia mi hanno fatto notare che in questo modo il docente dell'anno successivo si sarebbe potuto trovare in difficoltà, non avendo un testo di riferimento. Insomma, quando si fa va avanti di supplenti, ciascuno adotta per qualcun altro. E questo è un altro tema.
Certo, è un altro tema e non è un tema da poco, perché poi è chiaro che... Qui entra anche un po' l'esperienza, no? Se spesso però arrivano giustamente docenti o che hanno visto il concorso, che fanno i supplenti il primo anno e ovviamente il libro di testo aiuta decisamente a iniziare il lavoro, no? Poi con l'esperienza si può anche imparare.
Dipende anche dalla fascia d'età degli studenti, perché naturalmente prima... Contrariamente a quello che pensavo prima, a quello che ho pensato precedentemente, in terza, quarta, quinta primaria si può tranquillamente fare a meno del libro, secondo me.
Certo.
Ma in prima, in seconda, è anche uno strumento che fa sentire i bambini grandi. I bambini in prima elementare gli dicono: maestra, ma lo usiamo il libro? Perché per loro è lo strumento per eccellenza. Sì. Dello studente.
Può anche insegnare a usare tanti libri insieme.
Poi, certo, però non uno solo, ecco. Uno questo... solo.
Però è vero che anche questo è un altro tema, che se arrivi il primo anno in una scuola non hai idea di niente.
No, certo, un supporto.
Testo un po' è un'ancora.
Una guida.
No? Una guida. E va bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima puntata. Ci avete sentito un po' emozionate, forse, perché effettivamente lo siamo state. Volevamo ricordarvi la mail della trasmissione, che è scuola@radiopopolare.it e ci sentiamo martedì prossimo, ci salutiamo con At the Library dei Green Day.
Buona serata, ciao.